la mattina del 22 ottobre 1968, durante una tempesta nell'Oceano Atlantico, gli Stati Uniti portarono a termine una delle più riuscite missioni spaziali. L'inizio risaliva a quasi 11 giorni prima dalla piattaforma di lancio 34 del Centro Spaziale di Capo Kennedy, quando cioè aveva preso il via il primo volo umano del progetto spaziale del programma Apollo per portare degli astronauti americani sulla Luna. Gli obiettivi della missione Apollo 7 si possono riassumere così brevemente: dimostrare l'efficienza della navicella nello spazio, abbastanza a lungo per sbarcare degli uomini sulla Luna e riportarli a casa. Ma l'operazione era molto meno semplice. Accertare che un nuovo tipo di astronave più complessa delle precedenti poteva funzionare così bene da affidarle degli uomini in un volo oltre l'orbita terrestre. Gli astronauti chiamati a collaudare la nuova macchina nello spazio erano il comandante Walter Schirra e i piloti Eisele e Cunningham. A Capo Kennedy molti giorni erano stati dedicati ai preparativi, ai controlli in vista del lancio fissato da parecchi mesi. Apollo 7 si sollevò da terra con appena 2 minuti e 45 secondi di ritardo sull'ora stabilita l'11 ottobre 1968. 5, 4, ignition, GR.
Thrust is okay.
Roger thrust.
Roll.
Roger.
Roll.
Very good.
Flight booster. Yeah.
All looks good, tutto va bene, avete la giusta orbita. Questo il tenore dei primi dialoghi al centro di Houston verso la navicella. Il centro spaziale Marshall studiava da anni la messa a punto e la costruzione del veicolo di lancio Saturno. Non fu quindi per caso che Apollo 7 fu messo in orbita con esattezza quasi assoluta. All'inizio del volo si chiarì che tutto andava bene a bordo. Apollo 7 era pronto ad una serie di collaudi per dimostrare le sue prestazioni spaziali. Bisognava anche accertare se gli astronauti potevano governare l'astronave abbinata all'ultimo stadio del Saturno, operazione prevista anche nella fase iniziale di un futuro volo lunare. La conferma non tardò a giungere.
3, 2, 1, mark. S4B test complete. Beautiful.
That was outstanding.
Ah,
right?
Real fine. Outstanding.
Apollo 7 Houston, how close are you now?
Poi la navicella si staccò dall'ultimo stadio del Saturno. Si trattava ora di stabilire se gli astronauti potevano capovolgere la navicella e governarla nella misura richiesta per i futuri agganci nello spazio. La risposta fu positiva. Apollo 7 era un test per gli uomini oltre che per le macchine.
Lovely Apollo something. You guys should write.
Apollo room.
Apollo 7 seguì da vicino l'ultimo stadio di Saturno per una trentina di metri, poi se ne allontanò. L'indomani il comandante Schirra accese il motore principale per le prime due volte durante il volo, riavvicinandosi all'ultimo stadio del Saturno che si presentava con i suoi quattro pannelli posti sulla sommità dall'aspetto di quattro mascelle di coccodrillo minaccioso. Apollo 7 realizzava così il primo appuntamento nello spazio del programma Apollo, mostrando la sua capacità ad attuare una delle manovre essenziali dei futuri voli lunari. L'equipaggio si dedicò quindi a un'esistenza in un ambiente senza peso, a bordo di una navicella quattro volte più spaziosa della Gemini. Ci furono molte altre prove, e i collaudi delle apparecchiature e degli impianti per assicurare le funzioni vitali, per guidare, governare e fare muovere l'astronave, per fornire energia elettrica, per comunicare con le stazioni a terra, risultarono in ogni occasione perfetti, come si può ascoltare dai dialoghi che seguono fra i tre astronauti e il centro di Houston.
Apollo 7 Houston, how close are you now?
Ci furono anche alcuni inconvenienti, ben presto superati, come ad esempio il raffreddore di testa scoppiato al comandante Schirra e ben presto trasmesso ad Eisele e Cunningham. Si decise di non indossare i caschi durante le fasi del rientro e lo splashdown in modo da consentire all'equipaggio di equilibrare la pressione sui timpani in concomitanza con il variare della pressione all'interno della cabina durante la discesa. Abbiamo detto che Apollo 7 fu un test umano, oltre che tecnico. Uno sbaglio aveva interrotto il sonno degli astronauti durante la missione. Furono giustamente arrabbiati dopo tanti giorni di lavoro impegnativo. I medici del centro spaziale provvidero all'inconveniente somministrando alcune pasticche di sonnifero. Nei voli precedenti del progetto Mercury e Gemini ci si era limitati ad ascoltare gli astronauti durante le loro missioni. Con Apollo 7, grazie alla televisione, si riuscì a vederli per la prima volta nello spazio, in assenza di peso, a bordo di un'astronave. Con il trascorrere dei giorni cresceva la fiducia degli uomini e dell'equipaggiamento di Apollo 7. Gli astronauti si abituavano alla loro abitazione con veduta sul mondo e potevano valutare la possibilità di vivere e lavorare nello spazio. Poterono fotografare zone della Terra mai riprese fino allora dallo spazio, per esempio la costa del Cile e la cordigliera delle Ande. Riuscirono a fotografare anche l'uragano Gladys, mentre spazzata la Florida si stava dirigendo verso l'Atlantico. Shira, Eisler e Cunningham furono in grado di valutare molte cose durante il loro volo: l'importanza dell'esercizio fisico, la qualità dei giacigli per il riposo, la gustosità dei cibi, tutte piccole cose ma di grande importanza in previsione di un volo lunare. Giunto al suo 11° giorno di permanenza nello spazio, Apollo 7 aveva superato il tempo prevedibile per andata e ritorno sulla Luna, aveva raggiunto tutti gli obiettivi prestabiliti, forse anche più. La missione venne giudicata riuscita al 101%. La mattina del 22 ottobre 1968 Apollo 7 tornò a casa. Lo splashdown avvenne in maniera fortunosa. Il veicolo spaziale assunse una posizione capovolta con le antenne di recupero sommerse. I tre astronauti furono costretti a servirsi degli appositi sacchi di galleggiamento. Il contatto visivo avvenne da parte delle navi recupero 22 minuti dopo l'ammaraggio. Poco meno di un'ora dopo lo splashdown nell'Atlantico, Shira, Eisler e Cunningham scendevano dagli elicotteri tra gli applausi dell'equipaggio marino che li aveva recuperati.